4 Mattino.
Vai Spezia, sempre al top.
And I go into the ground. I won't go quietly. I'm bringing my crown.
Come mai in Francia, in Inghilterra, detto fatto, vengono indette le elezioni e a giro di breve si vota, mentre invece da noi in Italia bisogna fare le liste elettorali, bisogna fare i collegi, bisogna fare la campagna. Alla fine per votare ci vogliono come minimo 3-4 mesi, poi non si trovano mai le date. È tutta una confusione, un casino, ogni cosa è complicata.
Lo sai che no, non ci avevo riflettuto, però non è che abbia proprio torto.
Ma io farei un ragionamento anche su che cosa sono le destre in Europa, perché anche se tendono sempre a nascondersi, in verità i conti col loro passato non li hanno ancora fatti fino in fondo, e quando si arriva al dunque probabilmente c'è più di uno che fa un passo indietro. Credo che sia ancora una questione di credibilità politica, altrimenti le alternative sarebbero più chiare e meno faticose in ogni parte d'Europa.
Buongiorno Simone, che sogno una campagna elettorale di poche settimane.
Eccone un altro. E invece noi siamo in campagna elettorale permanente, amico mio. Considerate che adesso, se non sbaglio, settembre, ottobre si dovrà votare sicuramente per l'Umbria, probabilmente per l'Emilia Romagna naturalmente dovrà andare al voto, perché Bonaccini diventa eurodeputato, poi abbiamo un altro po' di regionali in primavera e è tutto così. Va bene, nel senso, è bella la democrazia. Oh, comunque si noti anche il tasso di partecipazione a questo secondo turno, è cresciuto moltissimo nelle elezioni francesi, siamo al 67% se non vado errato, grossolanamente come percentuale contro percentuali che erano molto più basse al precedente secondo turno, cioè nelle volte precedenti. Guarda, è bello questo, eh. Allora, scrive Khalid su WhatsApp, mi scrive: leccati le ferite, tu e Mieli che avete tifato Le Pen e avete accusato France Insoumise di antisemitismo. Amico Khalid, ma noi non tifiamo nessuno, non tifiamo nessuno, cerchiamo di dare una lettura di quello che succede, e la lettura di quello che succede, se permette, fin da tempi non sospetti abbiamo detto: guardate che questa mossa di Macron non è una mossa sbagliata, non è la mossa, come dicono tutti, una mossa, un grave errore politico. Non è, aperte virgolette, Macron consegna il paese alle destre, chiuse virgolette. Non è mai stato questo. È stata una mossa politica molto più accorta di quanto non sembri. Poi ha vinto, non ha vinto, quello che vogliamo. E le segnalo, Khalid, che France Insoumise ha perso un deputato, come dicevamo prima, e ce n'è 4 che sono già espulsi dal partito, anzi una autosospesa, anzi uscita dal partito. Ha perso un deputato rispetto alle elezioni precedenti. Quindi, diciamo, diamo rotondità al ragionamento, no? Va bene, questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Poi arriveremo ovviamente a cercare di fare un punto soprattutto su quello che può succedere adesso, sulla lettura che viene data e sull'interpretazione lato italiano, perché troverete delle letture sui giornali che vi dicono, alcune vi dicono adesso Meloni è in difficoltà, e altre letture che vi dicono no, Meloni ha vinto, no, è una vittoria anche per Meloni. Boh. Comunque, daremo lettura di autorevoli editorialisti e autorevoli politologi, poi ne ragioneremo anche insieme alle 8.35, in realtà ragioneremo un po' più sulla Francia, però parleremo anche dell'Italia, su che impatto ha tutto questo sulla politica italiana e dunque sulla politica europea.
e forse la seconda a questo punto che ci interessa un po' di più, o meglio, la politica italiana in relazione alla politica europea. L'apertura dei giornali di oggi, commercio e città, la mappa dei servizi a portata di mano, e l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata ai territori più e meno serviti dal punto di vista dei negozi e della grande distribuzione organizzata. Negozi accessibili in 15 minuti solo per il 39% degli italiani, dove ovviamente sono un po' più accessibili nelle province che hanno le città più grandi, ma per molti è difficile raggiungere pronto soccorso e comune. Poi con un pezzo di Filippo Barbera che dice che la prossimità definisce lo spazio che conta. E poi a centropagina le indagini finanziarie senza slancio, la Corte dei Conti, si torna sulla relazione della Corte dei Conti, le indagini finanziarie del fisco non decollano, nel 2023 quelle autorizzate sono tornate a crescere, ma i soggetti coinvolti sono stati appena 2840, scrive il Sole 24 Ore. E poi l'ondata di titoli sulle elezioni francesi. Francia sinistra battuta Le Pen. Oh, tenete presente, scusate, piccolo avviso. Alcuni quotidiani oggi scontano il fatto che il risultato di ieri era lievemente diverso rispetto a quello che vediamo oggi, cioè il risultato delle proiezioni. Per esempio, i 168 seggi delle formazioni che fanno riferimento al presidente francese Emmanuel Macron non erano chiari, cioè sembrava che fossero meno. Quindi ci sono degli elementi di lettura che sentirete anche nei titoli di giornali che non tengono conto di questo. Francia sinistra battuta Le Pen è il titolo del Corriere della Sera. Respinta Le Pen, caos francese è il titolo della Stampa. Francia vince il fronte anti-Le Pen è il titolo del Messaggero. Le Pen sconfitta, sinistra prima e nessun governo è il titolo del Fatto Quotidiano. Rivoluzione francese è il titolo della Repubblica. In Francia trionfa il fronte popolare, flop Le Pen, la destra si può battere. Come vediamo dai numeri, la vittoria del fronte popolare c'è, ma diciamo relativamente alla formazione più centrista del presidente Macron è meno forte di quanto non apparisse dai primi dati iniziali. Flop Le Pen, Macron prigioniero è il titolo del giornale. Il presidente consegna il paese all'estrema sinistra, fronte popolare, primo partito. Anche qua, questa è la lettura del giornale, anche qua forse si sconta l'idea che la France Insoumise avesse più deputati di quanti poi effettivamente ne ha. Che bordel è il titolo di Libero, mi sembra che si spieghi da solo. Francia alla sinistra, ma il rebus governo è il titolo del Quotidiano Nazionale. L'antifascismo che avvicina Meloni più a Macron che a Le Pen è il titolo del Foglio. L'accozzaglia di Macron ce l'ha fatta è il titolo della Verità, e che però ha l'apertura dedicata agli affari, quelli che definisce gli affari sulla pelle dei bimbi, solo qui 10 vaccini obbligatori in 15 paesi europei, ci si limita alla raccomandazione. In realtà il dato, io in tutta sincerità non so quanto sia corretto, perché se non vado errato ci sono una serie di paesi che hanno molti vaccini obbligatori, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, la Lettonia, la Polonia ne hanno moltissimi, la Slovacchia, sono tutti paesi nei quali come dire, c'è una certa resistenza al vaccinarsi e che hanno deciso evidentemente di mettere i vaccini obbligatori. Però questo è il dato e la battaglia, come sapete, storica della Verità, se così vogliamo definirla. Va bene, allora direi questo. Tra un attimo, dopo la pausa, andremo alla lettura del voto francese, ma prima vi vorrei portare su due o tre cose italiane, perché le questioni e i problemi italiani non è che finiscono o cambiano radicalmente adesso, perché in Francia c'è stato il voto. La pagina che più mi ha colpito oggi, in ore nelle quali tra l'altro si discute anche di nomine europee, si discute anche di del ministro Fitto, che potrebbe diventare il commissario europeo e il responsabile del piano nazionale di ripresa e resilienza, c'è una pagina che mi ha colpito, che è pagina 23 del Sole 24 Ore. Siamo nell'area norme tributi, il lunedì c'è una parte dedicata esattamente agli enti locali e Elena Brunetto e Patrizia Ruffini, secondo me, dipingono un quadro, senza ironie, mettendo insieme solamente i testi e la parte giuridica, dipingono un quadro di quanto sia complesso e mal organizzato, mi viene da dire, anche il sistema di gestione del bilancio pubblico italiano. Premessa: l'articolo 119 della Costituzione, qua non viene spiegato nettamente, ma per darvi l'idea, l'articolo 119 della Costituzione prevede che gli enti locali debbano partecipare, per così dire, molto semplicemente al bilancio dello Stato, il concorso alla finanza pubblica, per intenderci. Cosa succede? Succede che avevamo messo in evidenza che c'era un certo grado di tensione, c'era stato un certo grado di tensione tra Giorgetti e Fitto. Perché? Perché il Ministero dell'Economia aveva varato un decreto che diceva questa cosa curiosa, a dire il vero: quelli che più hanno ricevuto contributi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza più dovranno contribuire al bilancio dello Stato. E quindi hai avuto i soldi del PNRR, questi soldi ti servono, devi fare più tagli e dare più soldi allo Stato e contribuire di più alla finanza pubblica. Ma contestualmente al decreto di taglio e quindi il decreto che ti dice devi tagliare queste spese, è stato emanato un altro decreto il quale ripartisce i contributi previsti che riguardano i fondi Covid in misura proporzionale al totale del concorso alla finanza pubblica. Quindi, riassumendo, ricevi i soldi del PNRR e più soldi ricevi, più ne devi dare allo Stato. Contestualmente lo Stato dice: ti ridò i soldi in proporzione a quanti soldi mi hai dato. Ma è una partita di giro demenziale, se è consentito. Cioè, si può avere qualcosa di più semplice anche a beneficio degli stessi enti locali? Enti locali che però, ci racconta Stefano Pozzoli a pagina 23 del Sole 24 Ore, non comunicano in larghissima parte quante partecipazioni hanno. Oh, visto che parliamo di spending review e uno degli elementi centrali è sempre stato le partecipazioni dei comuni, cioè quante società hanno, quante quote in società detengono, e queste quote in società sono produttive o ti servono per mettere l'ex assessore come membro del consiglio di amministrazione? Ti servono per quello? Su 2.375 comuni italiani interessati, solo 1.300 o poco più risultano adempienti alla ricognizione delle partecipazioni. C'era un decreto del governo Draghi che diceva: dovete dirmi quante partecipazioni avete. Risultato: solo in 1.400 su 2.400 hanno risposto. Ne mancano 1.000. Sono in gran parte nel Mezzogiorno quelli che mancano, e mancano all'appello perfino 6 capoluoghi di regione. Quindi tasso di ottemperanza 58%, anche chi ha presentato la ricognizione non è esente da critiche perché ha escluso alcuni servizi. L'antitrust nella sua segnalazione torna sul tema degli affidamenti diretti, e quindi quando il comune decide di non mettere a gara un servizio ma lo affida direttamente, spesso ad una partecipata, ma non solo, dicendo che è pieno di gestioni qualitativamente insufficienti in termini di inadeguatezza della fognatura, perdite idriche, qualità dell'acqua erogata, sul servizio rifiuti inciampi nella raccolta differenziata, affidamenti nei servizi cosiddetti non a rete. Adesso arriviamo nel dettaglio e vi spiego cosa sono, cioè per chi non lo sapesse naturalmente, affidamenti dati con tempi eterni. Per esempio, l'affidamento per le farmacie comunali si va dai 20 anni ai 99 anni. Ma tu puoi affidare un servizio di farmacia comunale per 99 anni? Ma che grado di concorrenza c'è su una cosa di questo genere? Servizi cimiteriali e luci votive da 20 anni a 38 anni. I parcheggi comunali a pagamento, affidamenti fino a 98 anni. La manutenzione del verde pubblico da 15 a 32 anni. Gestione degli impianti sportivi, durata generalmente pari a 30 anni. Poi vedete perché le cose non funzionano, perché... Vabbè, pausa.
24 mattino.
Devo delle scuse agli ascoltatori, a coloro che erano in ascolto fin dalle 6.30, insomma, che hanno sentito lo spazio delle 6.30 per un errore commesso all'interno di quello spazio. Me lo segnala giustamente un ascoltatore su X. Tra l'altro era una cosa che avevo visto e che poi evidentemente nella fatica del lunedì mi sono perso. Ossia quell'audio che abbiamo fatto ascoltare di Biden, quell'audio nel quale dice: sono la prima vicepresidente nera della storia degli Stati Uniti. È un taglio, me lo segnala Max, appunto questo ascoltatore, riportandomi l'ottima serie di tweet di Carlo Canepa, che è il direttore editoriale di Pagella Politica. È un audio non propriamente contraffatto, ma un audio montato ad arte per far apparire Biden in condizioni peggiori di quello che effettivamente è. Ovviamente, come scrive anche Canepa, nulla toglie alle difficoltà, a quelle che paiono essere le difficoltà cognitive dell'attuale presidente americano e candidato democratico, però è vero anche che quell'audio è un audio che è stato in qualche misura contraffatto, e quindi ve l'abbiamo fatto ascoltare, l'abbiamo commentato e vi chiedo scusa per l'errore. Veniamo dunque alla Francia. E partirei da pagina 4 del Corriere della Sera, che con Stefano Montefiori si chiede... Parte così proprio il pezzo del corrispondente da Parigi. Che cosa succederà adesso? Perché è la grande domanda. Cioè, al di là della sorpresa, della vittoria del centrosinistra o della sinistra o quel che volete, e dell'exploit delle stesse formazioni di Macron, ecco, anche le maggioranze dell'era Macron, dal 2017 a oggi, scrive Montefiori, erano coalizioni. In fondo, tra il partito di Macron e quello di François Bayrou, per esempio, ma che si presentavano come tali già prima delle elezioni. Qui invece si tratterà di trovare un accordo tra forze che fino a ieri erano concorrenti e che dovranno rinunciare a parte dei loro programmi e delle loro promesse elettorali per trovare un accordo che permetta al paese di essere governato. Una pratica comune in Germania. Lo è stata anche qua, tra l'altro, ricordiamoci, con i mesi di trattative che dopo le elezioni sfociano in un governo di coalizione chiamato a realizzare un programma scritto e controfirmato. Un'esperienza del tutto inedita in Francia, ma invocata da molti. Resta da capire chi potrebbe partecipare. Allora, è difficile che partecipi Mélenchon, diciamocelo subito, lo scrive anche Montefiori, perché nessuno vuole fare una coalizione con lui. Tanto che Glucksmann, il leader di Place Publique, questo partito di sinistra da lui fondato, ha accettato di far parte del nuovo fronte popolare, ma più volte ha detto: per fermare il Rassemblement National, questa è la priorità fino al 7 luglio, da lunedì 8 luglio al mattino entriamo in un altro mondo, i giochi cambiano, ha detto Glucksmann. Ieri ha detto: dobbiamo dare prova di essere maturi, vedremo. Quindi sembra avvicinarsi un governo di coalizione. Scrive, o meglio, intervistato da Antonio Mastrobuoni, Daniel Gross, direttore del Center for European Policy Studies, a pagina 9 del quotidiano La Repubblica, dice: attenzione all'effetto sui mercati, con questo risultato c'è il rischio di instabilità. Secondo Gross, oltre che essere un risultato che lo ha sorpreso, dice: temo che renderà il rapporto della Francia con l'Europa molto difficile. Perché? Perché il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha detto molto chiaramente anche ieri che vuole attuare il suo programma per intero. ed è un programma incompatibile con la stabilità finanziaria della Francia e con il nuovo patto di stabilità. La Francia diventerà un partner molto scomodo per Bruxelles. Ma sarà poi davvero così? Adesso lo vedremo, perché i numeri, ripeto, i numeri veri, queste sono interviste che arrivano con le proiezioni, ci dicono una situazione diversa, però vedremo naturalmente. La parte più preoccupante è la parte che riguarda i conti pubblici, dice Gross. La Francia è in piena procedura di infrazione per disavanzo eccessivo, Mélenchon vuole continuare a spendere, vuole aumentare i salari nonostante la Francia abbia già un problema di competitività. Prevedo che se aumenterà il salario minimo poi sarà costretto anche a dare soldi all'industria francese, che potrebbe ritrovarsi in difficoltà con buste paga più alte, quindi entrerà in rotta di collisione anche con le regole sugli aiuti di Stato. Quindi dice che è quello che si è detto da molte parti già prima: il programma di Mélenchon in sé è un programma che può essere pericoloso dal punto di vista dei conti pubblici, dal punto di vista dei mercati, dei conti pubblici e via dicendo. Riflessi sull'Italia, qua abbiamo visioni diverse. Per esempio il quotidiano La Repubblica, se adesso lo vado a pescare giusto per darvi un quadro, no, di chi, un'idea di chi la vede in un modo o nell'altro, però me la sono perso il passaggio. Il passaggio su Meloni, vabbè, la vede per così dire difficile per Giorgia Meloni, così Federico Capurso e Francesco Olivo a pagina 9 della Stampa. Per esempio dicono che il titolo è Meloni nella tenaglia, la sconfitta dell'Assemblement rafforza una convinzione, Marine Le Pen da oggi entrerà nel nuovo gruppo dei patrioti di Viktor Orbán. Che succederà da quel momento? Meloni si aspetta ripercussioni interne, la Lega adesso colpirà ancora più duro, forte di quel grande gruppo sovranista che per anni ha invocato, Salvini metterà tutta la pressione possibile sulla Premier in vista del voto su Ursula von der Leyen previsto fra 10 giorni a Strasburgo. E c'è un altro fronte. La richiesta al centro del vertice NATO che comincia domani a Washington, ci sarà l'aumento delle spese militari, quel famoso 2% del PIL sul quale anche la Lega potrebbe creare qualche problema. Viene intervistato da Fratelli d'Italia Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo. Il titolo è: il fronte popolare è inquietante, non possiamo votare per Ursula. In realtà la dichiarazione è un po' più morbida all'interno, e a livello parlamentare von der Leyen non ha ancora presentato un documento programmatico, ha avviato negoziati con i Verdi e non con ECR. A livello di governi non è ancora arrivato quel riconoscimento all'Italia che riteniamo doveroso. Per queste ragioni a oggi non vedo le condizioni per un nostro voto a favore. PD e 5 Stelle festeggiano, ma è un assist per Meloni, la vede diversamente per esempio Stefano Zurlo a pagina 6 del Fatto Quotidiano, e cita anche un parlamentare del PD, Filippo Sensi, dice: qualcuno a Palazzo Chigi sta brindando, è tra virgolette quello che ha scritto Sensi ieri su X, sull'ex Twitter. E in effetti la controondata che arriva da Parigi mette in difficoltà Matteo Salvini e fa risaltare la stella di Giorgia Meloni, e lei l'unica leader di un paese fondatore europeo a guidare una solida maggioranza di governo. L'astro di Marine, che minacciava di oscurarla, non brilla più come sembrava fino a ieri. Certo, si potrà dire che il successo è figlio delle desistenze, in qualche modo di manovre di palazzo, in un clima feroce di delegittimazione, tutto vero, ma l'appuntamento con Palazzo Matignon pare svanire per il giovane Jordan Bardella, che dovrà metabolizzare una vittoria sfumata sul traguardo. Sulla questione delle prospettive di governo, qua dice Zurlo la mette così, io vi leggo com'è, con qualche perplessità sull'uso di questa espressione: Parigi pare riproporre ammucchiate che abbiamo già visto qui addirittura al cubo. Meloni potrebbe trovarsi alla testa di una costellazione che prende corpo a destra dei popolari, ma non così a destra, senza cedere alle derive più populiste di certe frange di altri movimenti. In una situazione magmatica e a tratti confusa, Giuseppe Conte prova a passare all'incasso, e così come fa il Partito Democratico. 10 secondi con Giovanni Orsina, il politologo della LUIS, intervistato da Antonella Coppari a pagina 5 del Quotidiano Nazionale, il quale ancora su questo tema dice: Per Meloni è un'altra spinta verso i popolari, dopo la formazione del nuovo gruppo dei patrioti promossa da Orbán e l'uscita di Vox dal gruppo dei conservatori, una spinta che i popolari farebbero bene ad assecondare, visto che il Rassemblement è andato male rispetto alle aspettative, ma il vento di destra continua a soffiare molto forte. Pausa.
24 mattino.
Va bene, torniamo alle vicende italiane. Vabbè, fatemi parlare d'amore molto rapidamente e lo farei con la storia che sta facendo tutto un po' discutere sui social di Giulia Latorre, che riscrive il mito dei Marò. E restiamo sul giornale, andiamo da Valeria Braghieri. Che cosa è successo? Che Giulia Latorre, la figlia che Massimiliano Latorre ha avuto dal suo primo matrimonio, è uno dei due Marò. Vi ricordate? Grande battaglia, tra l'altro, proprio della destra in Italia, no? I due Marò che vanno liberati, la Stoa, eccetera, eccetera. E ieri si è parlato di lei perché? Perché in occasione del giuramento da, mi pare, vice ispettrice penitenziaria della cosa penitenziaria, è avvenuta questa scena. È passata sotto le braccia tese dei suoi colleghi, ha ritirato una rosa gialla dalla mano di ognuno di loro e a mazzo terminato è arrivata dalla sua Rosi Grano e le ha chiesto di sposarla. Allora, Braghieri, un pezzo, devo dire, piuttosto divertente, insomma, ci mette dentro questa figura di Latorre come l'archetipo del militare tutto d'un pezzo. Ci mette in mezzo anche Roberto Vannacci, che della brigata paracadutisti Folgore, praticamente un Marò di terra o di aria, mi viene da dire, graduatissimo per di più. E dice questo: per quanto si sia abituati a cavarsela, per quanto il mondo sia largo, non si scappa da qualunque parte. Ci sono cose nella vita che ti spengono con le spalle contro un muro e da lì o le si guarda in faccia o le si guarda in faccia. Vabbè, un pezzo carino per commentare una storia uscita sui social, così come ha fatto discutere, a proposito d'amore, la sanzione di 205 euro al ciclista Julien Bernard, 32 anni, in forza alla Lidl Trek, figlio di Jeff, idolo del ciclismo transalpino, il quale durante una crono, se non vado errato, si è fermato a baciare la moglie e i figli perché passava esattamente da quel villaggio. Lui dice: cosa ho fatto? Ho fatto quello che farebbe qualunque marito e padre che vive 8 mesi all'anno fuori casa e che si trova improvvisamente davanti moglie e figlio durante un lungo viaggio. Mi sono fermato a baciarli e abbracciarli, non si poteva fermare. 200 euro di multa. E visto che siamo sullo sport, adesso veniamo ad altro, scusate, piccola divagazione. Vi segnalo questa intervista da Enrico Sacchi a pagina 24 del Messaggero, che rilancia una cosa che secondo me è ampiamente discutibile, ossia il tema del carattere degli italiani. E cioè, in tutta un'intervista nella quale parla della pessima prova della nazionale, dice che abbiamo un calcio mediocre, questa è la triste verità, troppi stranieri, non si pensa a formare né a dare opportunità agli italiani, tutto quello ci siamo detti mille volte, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, anche in trasmissione. Spalletti è un ottimo allenatore, ha fatto tutto quello che ha potuto, però si torna a parlare del VAR. La convince? Sono favorevole, ci vuole per vederci chiaro in ogni situazione dove serve. Gli italiani sono disonesti e gli arbitri non possono essere santi. Io questa cosa che esiste un carattere di un popolo mi sembra francamente discutibile. Altre quattro cose rapide, anzi tre o quattro cose rapide, vediamo quante riusciamo a darne. La prima, Francesca Zoccheddu su Repubblica, pagina 22, torna su un tema che abbiamo affrontato la settimana scorsa, sempre qua in rassegna stampa, ed è sono questi comitati che stanno nascendo in Sardegna contro l'eolico e il fotovoltaico. Non è espressamente così, sono comitati per la tutela del paesaggio, se così vogliamo dire, che sono preoccupati da un eccesso di pale eoliche e fotovoltaico. In fase di presentazione ci sono 809 richieste di nuovi impianti, se non vado errato. No, per la Sardegna si parla di 6,2 gigawatt annui, mentre se tutte le richieste fossero accolte l'isola si troverebbe a produrre 11 volte l'energia che oggi consuma. E dunque la corsa all'eolico divide la Sardegna, troppe pale rovinano il paesaggio, è il titolo di questo pezzo di Francesca Zocchedu, non è che lo dice lei, è tra virgolette quello che pensano questi comitati, come il gruppo di intervento giuridico che ha lanciato una petizione per chiedere una moratoria nazionale addirittura. La Sardegna peraltro, spiega Marta Battaglia di Legambiente, è la regione con il più alto livello di emissioni di CO2 pro capite perché continua a produrre energia dai combustibili fossili, in primis il carbone. Altre due segnalazioni rapide. Una è che ci sono questi dati interessanti che pubblica il Messaggero a pagina 14 sulle RSA, le residenze sanitarie assistenziali, e non solo la condizione degli anziani. Gli anziani fragili sono vittime, il 30% degli anziani fragili è vittima di abusi, 2/3 nelle RSA e nelle case di riposo, sono dati forniti dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Il pezzo lo firma Graziella Melina. E infine una segnalazione invece politica, vi ricordo, da mettere in agenda: oggi è la giornata del riesame per Giovanni Toti, si deciderà se resta ai domiciliari oppure no. La Verità, pagina 7, con Federico Novella, intervista Edoardo Rixi, vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti. L'inchiesta su Toti, dice, rischia di paralizzare i cantieri in Liguria. Vedremo che cosa succederà oggi. Il GR, ci sentiamo subito dopo con Paolo Mieli.